Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Le 15.04, buona domenica su Radio Bianconera, l'unica che conta, lo sapete, perché Radio Bianconera è l'unica che conta dal momento che vi tiene compagnia tutti quanti i giorni, 7 su 7, full time. E saluto subito Manuel Moroni, regia, che m'assisterà queste due ore, perché vi vogliamo tenere compagnia con un sacco di chicche e soprattutto un sondaggio, che lo sapete io come sono, io Luca Cavallero, perché parlo sempre e non mi presento mai, però lo sapete io come sono, che ve la lancio subito, la chicca e soprattutto quello che voglio sapere da voi. Mauro Icardi è ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Secondo voi la Juventus, insomma, avrebbe potuto fare qualcosa in più? Mi spiego meglio, al di là delle eventuali remore, delle antipatie per via del suo passato all'Inter, che tra l'altro l'ha salutato con un freddissimo comunicato, poi magari ne parleremo. Secondo voi sarebbe servito concretamente alla Juventus? Fatemelo sapere e io vi lancio subito il messaggio, il numero per i messaggi 340 54 25 324. In più c'è anche la diretta Facebook, non mi perdo neanche i commenti da lì. Tantissimi gli ospiti che andranno ad interagire con noi in questa foltissima domenica. Intanto voi iniziate a pensarci: Mauro Icardi sarebbe servito o no alla Juventus? 340 54 25 324. Nel frattempo siamo anche un po' tutti in trepidazione, no? Perché la Serie A ripartirà il 20 di giugno. Adesso non è ancora ufficiale il calendario, però la Juventus dovrebbe ripartire due giorni dopo, il 22, perché si ricomincerà con i recuperi della 25esima giornata, con le partite non disputate. Coppa Italia verosimilmente, probabilmente, secondo le ultime indiscrezioni, anticipata al 12-13 giugno, staremo a vedere. Comunque l'importante è che il calcio riparte, siamo tutti contenti, significa anche che c'è un piccolo squarcio di normalità, c'è anche diciamo la percezione che forse la situazione sta un po' migliorando. Fatemelo sapere, 340 54 25 324. E andiamo a leggere comunque anche qualche messaggio che è arrivato dalla diretta Facebook in generale, perché potete anche interagire da lì. Saluto per esempio tutti quanti gli ospiti che sono dentro, vedo che ne stanno entrando molti. Interagite con me, fatemi sapere che cosa ne pensate appunto di questa cosa qui, perché io personalmente, no, negli scorsi mesi osservavo un po' i gol segnati dalla Juventus. La Juventus ne ha segnati, pensate un po', 50 complessivi, la Lazio seconda 60, l'Inter 49. Forse un piccolo problema realizzativo c'è, è un attaccante rapace d'area di rigore, ci potrebbe, forse ci poteva e ci potrebbe tuttora anche stare. Manuel Moroni mi avvisa però che c'è il primo ospite in collegamento telefonico e lo saluto, Cristian Pasquato, ex attaccante della Juventus. Buon pomeriggio, Cristian.
Buon pomeriggio, buona domenica a tutti.
Buon pomeriggio e bentornato su Radio Bianconera, perché tu sei un ospite graditissimo sulle nostre frequenze. Cristian, te sei un giocatore un po' simbolo, no? Per tutti i piccoli giocatori, i piccoli campioncini che sono partiti dal basso e ce l'hanno fatta, perché tu hai fatto tutta quanta la trafila del settore giovanile della Juventus dal 2003 al 2009 e poi sei riuscito ad esordire in Serie A. Io ti chiedo le emozioni che hai provato i primissimi allenamenti quando ti sei affacciato con quelli che presumo fossero i tuoi idoli d'infanzia da sempre: Buffon, Nedved, Del Piero, Camoranesi.
Ah beh, le emozioni sono quelle che prova secondo me ogni tifoso e certo, ogni bambino che solamente desidera anche solamente vederli, perché io ricordo anche quando avevo 14 anni ho fatto le prime foto insieme a loro e mi sembrava di essere dentro un film, dentro un cartone animato, no? E poi io ho avuto, ecco, la fortuna assolutamente di allenarmi con loro, che poi allo stesso tempo diventa quasi un'abitudine, no?
Certo.
Perché poi ho avuto la fortuna di fare più di qualche allenamento e qualche ritiro, e quindi è stato tutto bellissimo, dei ricordi straordinari, ecco.
E ha anche esordito in Serie A, come dicevamo. Io so anche la data, perché t'ho studiato, caro Cristian. L'11
sì,
maggio
so
del 2008, per forza, lo sapevo. Hai festeggiato da poco, tra le altre cose, il Juventus Catania. Continuate a interagire con noi, condividete la diretta Facebook e scrivete anche le vostre domande, eventualmente per Cristian, perché io adesso ti volevo chiedere un po' come hai vissuto tu questa situazione, che sei atleta, che giochi nel campo d'Ersego, sei quindi impegnato nel calcio dilettantistico, però comunque voglio chiederti come hai vissuto questi mesi di lockdown, questa situazione difficile che poi alla fine è stata un po', diciamo, un tormento, passami il termine, psicologico per tutti quanti gli atleti, non solo i calciatori.
Ma assolutamente sì, sai, noi come tutte le persone d'altronde penso che abbiamo subito qualcosa di veramente grande, ecco, perché per ognuno di noi il fatto di rimanere a casa, rinchiuso, rintanato, credo sia stato assolutamente pesante. Poi noi sportivi forse l'abbiamo anche vissuta in maniera peggiore, perché comunque la nostra valvola di sfogo ogni giorno sono quelle ore che tu passi insieme ai tuoi compagni, che vai ad allenarti, che poi è anche il tuo lavoro, insomma. Quindi anche il fatto di non poterti allenare da solo, andare a fare la corsa, andare a fare il giro in bicicletta per tenerti in movimento, è stato pesante, però erano dei sacrifici che assolutamente andavano fatti. La vita è fatta di sacrifici, no? Certo. Nel bene e nel male, in qualsiasi mondo, in qualsiasi lavoro, e quindi siamo sopravvissuti. Sicuramente non sarà semplice, perché ora si pensa, ok, la Serie A, Serie B ripartiranno, la Serie C forse, certo, la D assolutamente no, le prossime stagioni saranno a settembre, e oggi pensare di dover stare ancora 3 mesi senza palla o comunque senza allenamenti è una cosa che mi rende la giornata più pesante. Però allo stesso tempo, se tieni a te stesso qualcosina,
sì, forse per pensare un po' più al momento a Marcord, no Cristian? Parlavamo prima dei tuoi ricordi alla Juventus, quindi forse anche un momento così per ripensare un po' a quello che è stato. E tornando proprio, come ti dicevo in apertura, su quelli che sono stati i tuoi esordi, no, alla fine alla Juventus, ti voglio chiedere se magari c'hai un aneddoto in mente, un giocatore tra quelli che erano i senatori spogliatoio che ti ha preso particolarmente in simpatia, che ti ha aiutato a inserirti, perché poi, cioè, non è facile inserirsi in un contesto così folto di campioni.
Ma guarda, sinceramente un nome su tutti non c'è, perché ho trovato delle persone straordinarie e penso che non sia un'idea solo mia, ma sia un'idea che ha tutto il mondo di queste persone, e parlo di Buffon, parlo di Del Piero, parlo di Pirlo, parlo di Chiellini, tutta gente che ha esperienza, che non è un caso siano campioni, perché prima di esserli in campo lo sono nella vita. Certo. Sono come uomini, no? Perché prima di giocatori noi siamo uomini. Però alla Juventus veramente ho avuto la fortuna di allenarmi con tantissimi campioni, ecco, e non ho trovato quello che non mi ha aiutato, che fosse comunque con il giovane antipatico.
Certo, certo.
Mi hanno sempre, fortunatamente, ma non solo me, anche gli altri giovani che si allenavano con loro, li facevano sentire sempre parte del gruppo, perché in quel momento tu eri sì un giovane, ma ti stai allenando con la prima squadra, e loro ti trattavano
come tale,
come è giusto che fosse, ti davano l'importanza giusta che tu avevi in quel momento lì.
Sì, sì, ed è sicuramente fantastico. Importante quello che vai a rimarcare, Cristian, perché poi non è una cosa da tutti, no? Cioè, tu hai fatto un cammino molto importante e ti sei affacciato col tempo in questo spogliatoio di grandi campioni. Facciamo un gioco. A distanza di più di 10 anni, tu avresti immaginato che Buffon avrebbe continuato anche dopo i 40 anni, che Nedved sarebbe diventato il vicepresidente della Juventus e che un giovane Chiellini, che tu hai conosciuto, ti sei allenato insieme, hai giocato insieme, sarebbe diventato il capitano della Juventus pochi anni dopo?
Beh,
è difficile, sì, questa. Beh, 3 domande in una.
Sicuramente magari è una cosa difficile da pensare che potessero concretizzarsi tutte e tre queste situazioni, però assolutamente erano cose che uno poteva anche prevedere, perché comunque Buffon ha una passione, una dedizione per quello che fa straordinaria. Nedved ha sempre fatto percepire la propria personalità, il proprio carisma, il proprio carattere all'interno del gruppo. E Giorgio, a grandi linee lo vedo un po' come Nedved, perché si parla anche lui di un futuro in società, ma perché hanno uno stile bianconero, che quello non è facile da ritrovare nei giocatori o nelle persone, capito? Però avendo loro vissuto una vita, perché è una vita che loro vivono all'interno di questi colori, hanno lo stemma marchiato,
e lo si percepisce subito.
Ed è inevitabile. 340 54 25 324 numero per interagire con noi. Anche su Facebook ci sono già tantissimi commenti e li andiamo a leggere, perché non sfuggo da quelle che sono le vostre osservazioni. Voi intanto continuate a condividere la diretta, perché io voglio chiedere a Christian nello specifico di un giocatore con cui ha giocato successivamente a Lecce, che è Juan Cuadrado. Te l'hanno già fatta in mille questa domanda, lo so Christian. Sì, è inevitabile. Sì, sì. Però ti aspettavi questa evoluzione tattica? Cioè che davvero all'età di 32 anni, recentemente compiuti tra l'altro, di 31 se andiamo ad osservare inizio stagione, Sarri l'avrebbe reinventato di nuovo terzino destro o terzino esterno basso? Comunque
guarda, Cuadrado è uno dei giocatori che comunque nella mia carriera mi ha impressionato di più. Eravamo giovanissimi all'epoca, ma lui faceva già cose da grande. E qualsiasi ruolo tu lo mettevi, lui faceva una partita incredibile, perché poi ha delle qualità tecniche e fisiche che altri giocatori non hanno. E per quanto riguarda il ruolo, io ricordo che la prima partita che fece a Lecce la fece proprio da terzino.
Sì.
E arò la fascia, in parole povere. A fine partita non c'era più erba dalla parte sua.
Mamma mia.
Fece la fascia come la stai facendo oggi. È normale che magari farlo nella Juve, tra virgolette, è più facile che farlo nel Lecce, ma già nel Lecce lui faceva tutto facile. E quindi sicuramente più poi alzi livello e più hai qualità tue, meno difficoltà hai. È quello che secondo me sta vivendo lui, però lui, ripeto, ha delle qualità che anche se tu lo metti a centrocampo non vedi delle lacune, perché ha corsa, a dribbling, a tiro, a inserimento, lo metti esterno uguale, lo metti terzino, la stessa cosa.
Sì, sì, poi, sì, la pensa esattamente come te.
Come ogni giocatore può piacerti di più o può piacerti meno, però assolutamente lui può fare tutti i ruoli secondo me, perché ha appunto delle qualità che magari vanno a superare quelle che sono le lacune, ma ne ha poche, ecco.
Insomma, stavo un po' guardando i gol della Bundes ed ero rimasto impressionato da una prodezza che ho appena visto. Però comunque, esatto, condivido perfettamente con te il pensiero, perché stiamo parlando di un giocatore, di una duttilità tattica importante e soprattutto che è alla Juventus da 5 stagioni, dal 2015-2016. Lui la Juventus se l'è conquistata gradualmente con un percorso molto importante. Radio Bianconera, l'unica che conta, Domenica Sport con Christian Pasquato in collegamento, al quale chiedo che equilibri si aspetta alla ripresa, perché la Lazio ha alzato tanto la tensione dentro l'ambiente. La Juventus parte in testa in classifica, ha un punto di vantaggio rispetto alla Lazio. Non era mai successo negli ultimi 8 anni che una squadra insidiasse così crescentemente la Juventus prima in classifica, l'Inter appena dietro. Ti chiedo un po' che equilibri ti aspetti alla ripresa, che sarà alla fine tra pochissimi giorni, tra 21 giorni esatti.
Ma guarda, fare dei pronostici oggi diventa veramente difficile, perché è una situazione, è una realtà tutta nuova per tutte le squadre e per tutti anche i tifosi. Quindi si ripartirà sicuramente, credo, tutti alla pari. Non vedremo magari quelle partite intense che potevamo vedere fino a quando c'è stato purtroppo lo stop. Però io mi auguro, ecco, di divertirmi lo stesso. Magari saranno più partite rocambolesche, magari più spazi, più contropiedi, no? Mi viene un po' da pensare, ho guardato l'altro giorno Bayern Monaco, Borussia Dortmund.
Sì, e che partita, vedevo, Christian?
E vedevo, sì, tanti spazi, no? Perché ovviamente la forma magari oggi è quella che è, quella che potrebbe essere l'inizio stagione. Però sai, si sono fermati tutti allo stesso momento, sono ripartiti tutti allo stesso momento, quindi è normale che se andiamo a vedere magari la qualità della squadra, la Juventus non ha rivali, però Inter e Lazio stanno facendo veramente qualcosa di incredibile quest'anno. È bello, dai, sarà un finale avvincente che ci terrà tutti davanti allo schermo, credo.
E che ci ricorderemo anche qua su Radio Bianconera. Ti faccio proprio l'ultima telegrafica, Christian. Te invece hai intenzione comunque di rimanere tra i dilettanti, oppure se arriva una chiamata allettante magari la prendi in considerazione, visto che comunque te c'hai una certa nomea, no?
Però sai, non basta.
Sei umile.
Non basta. Io sono ripartito dai dilettanti, abbiamo vinto il campionato, perché a giorni dovrebbe arrivare anche l'ufficialità, certo. Quindi il nostro obiettivo per quest'anno l'abbiamo raggiunto, e il futuro è difficile da decifrare. Perché? Perché non sappiamo quel che succederà neanche nelle categorie superiori, quindi è impossibile anche per una società programmare un qualcosa oggi, perché non si sa se si rinizia, quando si finisce, chi ci sarà, chi non ci sarà. Quindi io sono ambizioso, ho ancora tanta voglia, sono giovane, ho 31 anni, ne dimostro 24, fisicamente sono integro, quindi mi piacerebbe assolutamente ritornare nel calcio che conta. Poi ovviamente dipende sempre se c'è qualcuno che mi darà la possibilità, perché a me basta solamente quello, mi basta una possibilità.
E te lo auguriamo, te lo auguriamo davvero molto. Christian, ti ringrazio per questo collegamento, perché davvero abbiamo spaziato su tutto quanto lo scibile calcistico, possiamo dire. Grazie a Christian Pasquato.
Grazie mille, buona domenica.
E ciao. Ringraziamo Christian Pasquato, attaccante del campo del Sego, ex Juventus. Adesso sono le 15:20 su Radio Bianconera. Radio Bianconera.
Domenica Sport.
Radio Bianconera, nati per vincere, Domenica Sport, sono le 15:24 e vado subito a leggere qualche vostro commento nella diretta Facebook, che vi ricordo di condividere, perché il sondaggio è relativo ai Cardi. Sarebbe servito alla Juventus, avrebbe potuto far comodo, perché alla fine è poi un tema che scinde un po' la tifoseria, non la pensa decisamente come me, e meno male ragazzi, perché il calcio è bello, perché è vario. Davide Giacalone che dice: no, non serve alla Juventus, buona domenica. Ovviamente t'abbraccio e ti ringrazio appunto per aver espresso il tuo pensiero, che è molto importante. Ciao da Beppe, salutiamo Giuseppe Rabino, sempre che ci scrive nella diretta Facebook. Mi raccomando, condividi la Beppe, così almeno abbiamo più pareri riguardo a Riccardi. E poi c'è Salvatore Manti che dice: alla Juve come caratteristiche serve un giocatore come Cardi, come caratteristica, attenzione, vedrei bene alla Juve un attaccante completo come Haaland. Effettivamente Haaland sta facendo cose straordinarie in Bundesliga ed è un giocatore davvero che ha un prospetto molto ma molto importante. Dall'attacco alla difesa, perché ci abbiamo in collegamento telefonico Alberto Masi, difensore della Pro Vercelli. Buon pomeriggio Alberto.
Buon pomeriggio a voi.
Alberto Masi, che ricordiamo ha fatto tutto quanto un ritiro e ha sgobbato parecchio nell'estate del 2012 sotto la guida tecnica di Antonio Conte alla Juventus. E volevo proprio partire da qui, Alberto, che ricordi hai di quell'esperienza? Perché insomma ti sei allenato fianco a fianco di campioni del calibro di Buffon, d'Andrea Pirlo, cioè era la squadra campione d'Italia quella con cui tu ti sei andato ad allenare quell'estate.
No, è stata una delle esperienze più belle di tutta la mia vita, perché comunque è stato un sogno, ma era anche la realtà, quindi una cosa anche tra l'altro non mi aspettavo, perché è nata, perché io quando andai a firmare il contratto io poi dovevo tornare subito alla Pro Vercelli e partire di tiro alla Pro Vercelli. Invece Paratici mi disse: guarda, parti in ritiro con noi, fai 10 giorni e poi torni. E poi non furono 10 giorni, perché comunque avevo fatto una buonissima prima parte di ritiro e decisero di tenermi fino alla fine di agosto.
E appunto, nello specifico, c'è qualche aneddoto che ti ricordi? Perché io penso che giocare al fianco di giocatori di quel calibro non solo ti va a migliorare tecnicamente, ma anche sotto l'aspetto della personalità, perché quelli erano giocatori che, ridendo e scherzando, avevano vinto tutto: Buffon, Pirlo, insomma, un Chiellini che stava emergendo.
È stata una sensazione bellissima, come ho detto prima, un'esperienza che è talmente tanto bello che sembra quasi più facile giocare con loro. Cioè, tante volte, anche parlando con i miei amici, dico: guardate che tante volte è più facile giocare, soprattutto quando si ha la palla, con giocatori alla Juventus che magari in una squadra di Serie B o Serie C, perché comunque anche un passaggio banale, davi la palla a Pirlo e sapevi che comunque non la perdeva mai, e quindi tu il tuo l'avevi fatto.
E quello, Alberto, ti faceva sentire sicuro sicuramente in partitella, perché tu appunto, essendo da dietro, essendo difensore, quando eri magari in difficoltà pressato, la passavi a lui, che tanto anche se era pressato sapeva cosa fare.
Mi ricordo, era un amichevole, se non sbaglio era col Benfica, per una volta non gli avevo passato la palla e perché aveva l'uomo proprio attaccato. Lui mi disse: Alberto, cioè, dammela lo stesso anche sull'uomo, non ti preoccupare, la cosa più brutta che posso fare è te la ripasso a te. Quindi la palla dopo ero non sicuro, sicurissimo, data lui e avevo fatto il mio.
E beh, insomma, stiamo parlando di un giocatore davvero straordinario, Alberto Masi su Radio Bianconera, l'unica che conta, al quale adesso voglio chiedere, visto che te giochi alla Pro Vercelli, ti voglio chiedere che impressioni hai avuto da avversario della Juventus Under 23, che è un progetto adesso che compie 2 anni di vita, avrebbe dovuto disputare la finale di Coppa Italia, la doppia finale con la Ternana, adesso poi vedremo se verrà disputato o meno, però da osservatore esterno e anche da conoscitore dell'ambiente Juventus, che idea ti sei fatto a livello complessivo del progetto appunto della Juventus in queste 2 stagioni?
Sicuramente è un bellissimo progetto, perché permette di far crescere comunque i propri giovani in casa propria, non mandarli da altre parti dove magari uno preferisce far giocare i propri giocatori, e quindi credo che sia un bellissimo progetto. È una buonissima squadra. Sicuramente quello che manca un pochettino di esperienza, pochettino di conoscenza della categoria, perché la Serie C è un campionato molto difficile.
Tosto,
per quanto uno possa essere bravo e forte tecnicamente, purtroppo è una categoria dove non basta quello, ci vuole pure qualcosa in più. Quindi per quello che ho visto io, loro sono una squadra molto forte, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma in questo campionato servirebbe qualcosa in più, ma perché ci sono anche certi campi dove non ti permettono di giocare a calcio come uno prepara tutta la settimana, perché trovi anche campi molto brutti, dal punto di vista del terreno.
Certo.
Già dall'anno scorso siano molto migliorati, perché credo che anche per loro sia stata un'esperienza nuova, no? Comunque quando parti è un punto interrogativo, no? Tanti ragazzi l'anno scorso comunque credo abbiano già avuto l'esperienza l'anno scorso, quindi quest'anno abbiano fatto un buon campionato.
Sì, poi tra l'altro come hai sottolineato tu,
finale di Coppa Italia.
Esatto. No, ma dicevo, come hai sottolineato tu, è un progetto che guarda più al futuro, no? Sul lungo termine, e comunque un contesto per far emergere dei giovani. Io penso nel tuo ruolo a Radu Dragusin, difensore classe 2002, che si è affacciato in maniera preponderante anche nella Juventus Under 23, ed è molto importante. Alberto, parlando invece nello specifico di Pro Vercelli, tu sei allenato da Alberto Gilardino, un campione del mondo 2006, e ti voglio chiedere, insomma, siccome ha vissuto uno spogliatoio davvero fantastico, forse uno dei più importanti della storia del calcio, forse l'Italia del 2006 è un po' l'esempio per tutti quanti gli spogliatoi, perché quel titolo lo si è vinto al 99,9% lì. Io ti voglio chiedere se per la coesione del gruppo va fatto qualche riferimento a quell'esperienza lì.
No, io ti dico che con lui ho avuto pure la fortuna di giocare, che ho giocato all'anno a Spezia.
Ah, è vero, sì.
E vabbè, quest'anno me lo sono ritrovato come allenatore e diciamo che non ci ha mai parlato tanto di quell'esperienza lì, però qualche piccolo aneddoto ce l'ha buttato lì, e comunque si capisce anche poi da come parla, da come che comunque è stata una coesione di gruppo che raramente si riesce a trovare in un ambito calcistico.
Certamente, poi sotto gli occhi di tutti quell'impresa, ma soprattutto durante la quarantena abbiamo assistito a dirette Instagram che hanno proprio esplicitato questo concetto, cioè che lo spogliatoio è stato un luogo cardine per quell'esperienza.
Sì, mi è capitato pure a me di seguirle, cioè ho visto che Cannavaro ha chiamato tutti i compagni, quindi comunque ti fa pure capire che cosa è stato quel mondiale, e poi ce lo ricordiamo tutti, nonostante ormai
sì, sono passati degli anni,
però ce la ricordiamo tutti come se fosse ieri, perché comunque per la vittoria di un mondiale rimane impressa nella mente degli sportivi, ma anche degli italiani, che magari secondo me non piace.
Sì, no, ovviamente è stata un'esperienza davvero indimenticabile. Alberto, tornando a parlare nello specifico del campionato di Lega Pro, io ti voglio chiedere, visto che comunque è un'esperienza molto importante, voglio chiederti dal tuo punto di vista a che esito si arriverà, se si riprenderà e se dal tuo punto di vista, insomma, guarda, te lo dico magari in maniera proprio spiccia, se dal tuo punto di vista è il caso di ripartire, ecco.
No, ma io sinceramente a cosa si arriverà non so se non lo sia ancora capito, perché ormai è un po' che se ne parla, continua a rimandare consigli e quindi sinceramente non so cosa si arriverà. Essendoci un consiglio l'8 giugno, che pare sia quello decisivo, mi sembra difficile, perché se riesco comunque a concludere la stagione, parlo di partite normali, cioè di partite di concludere la stagione regolare, ovvero giocare tutte le partite di playoff, e mi sembra che ci sia quasi impossibile, perché poi i playoff di Lega Pro sono lunghi a forma, quindi sinceramente non so cosa aspettarmi. Credo che la cosa forse più giusta è che, così come la classifica, facciano i playoff, i playout, per avere comunque una quarta promossa e una retrocessa sul campo, come giusto che sia, perché poi retrocedere a tavolino credo che comunque sia brutto, no?
Certo, e poi io, guarda Alberto, quindi sono qui col telefono sotto mano perché sono arrivati tantissimi messaggi, alcuni dei quali riferiti anche a te, ripeto anche il numero perché li leggo un po' dai messaggi che possono arrivare qua su Radio Bianconera, un po' dalla diretta Facebook, ripeto il numero 340 54 25 324, perché io Alberto, adesso mi rivolgo all'Alberto Masi prettamente difensore, io Alberto ho detto forse un attaccante come Icardi per le caratteristiche avrebbe potuto far comodo, no, alla Juventus. Io voglio chiedere a te, da difensore, la Juventus di che cosa avrebbe bisogno per mettere più in difficoltà le difese avversarie? Perché i numeri parlano di una Juventus poco prolifica, no, in zona gol rispetto alle caratteristiche che ha. 50 gol per una squadra, per un collettivo come la Juventus, in 26 giornate forse sono un po' pochini.
No, ma parlando di Icardi, ho avuto pure lui, ho giocato insieme a lui in primavera.
Appunto.
Lo conosco bene, ma da quando ho giocato io a oggi credo che sia cambiato totalmente come giocatore, perché quando arrivò alla Sampdoria, arrivava dal Barcellona, arrivava proprio con un'altra idea di calcio, era abituato al tiki-taka, a Guardiola, quindi non era il finalizzatore che è arrivato adesso. Sicuramente è uno degli attaccanti più forti in circolazione e farebbe comodo a tutti i top club. Alla Juventus cosa serve per... Direi niente, perché per me è l'attacco della Juventus. Cioè,
tu dici Ronaldo, quando c'è Cristiano Ronaldo.
No, ma Ronaldo non si discute. Dybala nemmeno, perché credo che abbia avuto una crescita, sì, una crescita nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, importante. E poi a me è un giocatore che fa impazzire comunque Higuain, che è un 9, ma è anche un 10, cioè è un regista offensivo, è un attaccante impressionante per me, e quindi se riesce a trovare una condizione fisica che sta bene, credo che l'attacco della Juventus sia uno dei più forti, non solo in Italia ma anche
in assoluto.
Ma anche in assoluto, perché ci metteva a pari il Barcellona, il Liverpool, ma poi fai fatica a trovare degli attacchi così forti.
Io chiedo ad Alberto Masi adesso, visto che tu hai avuto Antonio Conte quell'estate 2012, quel ritiro di cui abbiamo parlato, volevo chiederti se ti saresti aspettato, no, che sarebbe andato all'Inter, e soprattutto quanto la sua voglia, insomma, di porsi in pianta stabile anche nella storia del club nerazzurro, legittimamente, possa incidere nella corsa a scudetto.
L'Inter credo che abbia fatto una scelta forte per puntare a obiettivi forti, perché comunque io ho avuto la fortuna di poter conoscere il suo metodo di lavoro ed è un allenatore formidabile, perché comunque riesce a tirare fuori dai suoi calciatori il meglio, perché c'ha un modo di fare, una grinta, penso che l'abbiate conosciuto, pure voi lì alla Juve, perché ha comunque stato tanti anni, ma poi è un allenatore forte, cioè preparatissimo, cura ogni minimo dettaglio, e poi quando ha una personalità talmente forte che come ho detto prima riesce a tirare fuori dai propri giocatori il meglio, e tante cose sul campo ti vengono, talmente tanto le fai che ti vengono tutto in automatico. Cioè, la cosa che mi aveva impressionato di più è che avevi sempre una soluzione pronta a ogni minimo problema.
La pianificazione e la preparazione, quindi, dell'Antonio Conte allenatore.
Mi aspettavo che potesse, una volta tornato in Italia, adesso se devo dire un club che può giocarsela con la Juve, è l'unico, è l'Inter. Anche se quest'anno aveva dato merito che la Lazio stia disputando, visto che adesso si reinizierà, ha disputato una stagione fin qui clamorosa e darà fastidio fino alla fine a Juve per la lotta allo scudetto.
Alberto, ti faccio ancora l'ultima domanda chiedendoti chi è il giocatore che in quel ritiro del 2012 ti ha preso di più sotto la sua ala, cioè magari l'ala protettiva, tu ti affacciavi, eri molto giovane in un contesto totalmente nuovo, lì c'erano tanti campioni, c'è un giocatore che ti ha aiutato a inserirti?
Ma devo dire uno, è Matri, perché comunque...
Che è stato qua su Radio Bianconera, tra l'altro, recentemente.
Dai, mi ha preso un po' più sotto braccio, mi ha aiutato un po' a integrarmi pure nel gruppo, ma devo dire che mi sono trovato benissimo con tutti. Inizialmente avevo un po' di timore, perché comunque sì, venivo dalla Serie C, e entrare in quello spogliatoio e vedere tutti quei campioni, però ti dico la verità, mi hanno aiutato a inserirmi, ovviamente. E poi dai, con bene o male sono stato bene, dai, l'ho detto prima, è stata un'esperienza
molto importante,
bellissima. Sì, e dai,
sono contento che comunque ne parli in questi termini, perché ovviamente, cioè, insomma, giocare in quello spogliatoio lì, comunque avere la fortuna di condividere esperienze con grandi campioni come quelli che abbiamo citato non è certamente da tutti. Ringraziamo Alberto Masi, difensore della Pro Vercelli, e in bocca al lupo per la ripresa del campionato, l'eventuale ripresa.
Grazie a voi e un saluto a tutti i tifosi bianconeri.
E ringraziamo Alberto. Adesso sono le 15:40 su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Domenica Sport.
Io c'ho fame di vittorie, c'ho fame soprattutto di calcio e di Juventus, ci tengo a precisarlo, quindi non vedo l'ora di vedere una partita della Juventus, perché sono curioso di capire un po' quelli che potrebbero essere gli equilibri e i ridimensionamenti della squadra e delle altre alla ripresa della Serie A. Magari tocchiamo subito questo tema con l'ospite che ho lì caldo su Skype, lo so, è un amico, Mister Cigno, Vincenzo Incardona dello Spazio Talent Soccer, società dilettantistica piemontese. Buon pomeriggio, mister!
Ciao Luca, grazie, buon pomeriggio anche a te, a tutti quanti. Come stai? Tutto bene?
Io, mister, benissimo, benissimo, soprattutto dopo la ripresa della notizia della Serie A. E visto che te sei allenatore, chi meglio di te se ne intende? Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa ripresa? Perché inevitabilmente gli allenamenti saranno stati più intensi in queste settimane, perché si è reduci da un lungo stop, perché comunque anche i valori tecnici possono cambiare. Quindi io ti chiedo, Juventus, Lazio e Inter, cosa succederà? Proprio no, così, sarà, tema libero.
Sarà sicuramente un campionato ancora più bello, perché col fatto che sono fermati tutti, a parte la Lazio che ha fatto le sue cose sotto banco, però sarà un campionato ancora più bello. Anche perché adesso è come se fosse la preparazione estiva, quindi ora di nuovo tutti sotto, secco, pronti per partenze via. Sicuramente la lotta sarà sempre tra i primi due, Juve favorita, poi Lazio.
Eh sì, e vedremo, comunque vedremo anche come si andranno un po' a rimescolare le carte. Tra pochissimo ti faccio parlare con un tuo collega, perché così ci abbiamo, diciamo, un focus comune, no, su quella che potrebbe essere la ripresa. E io ti chiedo, mister, se dovessi scommettere su un giocatore, perché io vedo Massimiliano da Liverpool che ci scrive al 340 54 25 324 che Icardi è un giocatore troppo statico nonostante i problemi che ha avuto, ha rinnovato è stato acquisito a titolo definitivo dal Paris Paris Saint-Germain. Quello adatto potrebbe essere Milik per la sua capacità di dialogare con i compagni. E io te lo chiedo, mister, cioè potrebbe essere un giocatore congeniale, no, a questo scacchiere, a quello della Juventus?
Ma guarda, tra Milik e Icardi, io in bianconero vedrei molto bene Maurizio Icardi. È proprio il classico bomber numero 9 che secondo me la Juve potrebbe fare bene. Non che il Pipita sia da buttare, però Maurito è molto più giovane. Milik è molto forte tecnicamente, è un giocatore che mi piace. L'unica paura che io potrei avere sono sul riguardo agli infortuni, perché è un giocatore fragile. Sono più le volte che è fuori che quelle che è dentro, però quando è dentro fa la differenza. Però se devo scegliere un bomber 9 che mi dà fiducia, che sono sicuro che la butta dentro, scelgo tutta la vita Mauro Icardi.
Scegli tutta la vita Mauro Icardi, anche tu sei icardista, diciamo così, un po' come me, che per le caratteristiche, io per una squadra come la Juventus vedrei un giocatore come Icardi, anche perché Cristiano Ronaldo io lo valorizzerei a tutto tondo, mister. Cioè, non mi piace chi dice che Cristiano Ronaldo debba avere una collocazione tattica precisa. Io magari sono banale anche nel dirlo, però, insomma, avere un attaccante d'area, un attaccante dominatore d'area piccola, un Cristiano Ronaldo che ci gira intorno, che ti porta fuori l'uomo, che alla fine te lo salta l'uomo, fa nettamente la differenza. Magari è una formula banalissima, però mister, cioè, dobbiamo dirle le cose come stanno.
No, assolutamente, sono d'accordissimo con te. Ronaldo Icardi per me sarebbe la coppia perfetta.
Con Icardi che però, appunto, stiamo facendo fantascienza, perché Icardi, appunto, ha rinnovato, anzi è stato acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain. Comunque, chissà, potrebbe essere eventualmente interessante per il futuro. Continuate anche a commentare la diretta Facebook, perché poi sul mercato vi siete letteralmente scatenati. Per esempio c'è sempre Davide Giacalone che dice che alla Juventus serve un giovane centrocampista bravo. Secondo te, mister, il centrocampo può essere una possibile falla per la Juventus adesso in ottica ripresa?
Guarda, sì, secondo me sì, e ti dico anche che se vuoi chi secondo me potrebbe star bene.
Vai, mister, fai nomi.
Allora, io vedrei bene Sandro Tonali e Marco Verratti.
Verratti, tu stravedi per Verratti, l'avevi detto anche la settimana scorsa.
Sì, Verratti Cardi per me sarebbero i due acquisti che top potrebbe fare.
Tra l'altro, appunto, compagni di squadra.
Perché sai, la Bonucci e Chiellini cominciano a essere un po' vecchiotti, quindi io guarderei anche dietro.
Insomma, bisogna guardarsi anche dietro, bisogna assolutissimamente comunque prendere in considerazione tutto quanto. C'è per esempio Massimiliano da Liverpool che ci scrive al 340 54 25 324 mister, che ci lancia una suggestione non da poco. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo campionato dopo lo stop? Tanti infortuni, credo. Questo è un tema, mister, che ha toccato anche Fabio Capello. Tu sei allenatore, conosci bene le metodologie d'allenamento e quindi ti chiedo, insomma, un po' che cosa ci dobbiamo aspettare, se effettivamente il rischio infortuni è dietro l'angolo.
Ma guarda, Luca, secondo me il rischio infortuni c'è sempre. Adesso stanno un po' inventando qualche scusa sul fattore orario. Ricordiamoci che sono professionisti. Ovvio che ci sarà sicuramente qualcuno più esperto di noi che studia proprio la materia degli infortuni.
Sì.
Io, secondo me, non devono farsi condizionare, sai, dal troppo allenamento, troppo stress, dei campi, ci può stare, là sta anche il fattore, secondo me, personale della persona in sé. Ognuno c'ha dei limiti nel proprio corpo, sta a lui non sforarli. Poi ti ripeto, non sono un medico, non sono un dottore. Secondo me è anche sfortuna l'infortunio, cioè non è dovuto.
E poi tra l'altro bisogna anche conoscere molto bene il nostro corpo. Adesso appunto stiamo un po' lavorando al telefono perché leggiamo anche i vostri messaggi nella diretta Facebook. Saluto Massimo Bacchin che dice: bravo Luca, complimenti per la tua preparazione. Ti ringrazio Massimo, perché io di preparazione, no? Abbiamo parlato di preparazione in senso intellettuale. Io ora, mister, voglio parlare di preparazione atletica, perché anche prima dello stop del campionato c'erano dei giocatori nella Juventus che atleticamente non erano al meglio. Mi viene in mente per esempio Rabiot, mi viene per esempio in mente Ramsey nella prima parte di campionato, che però poi dopo è venuto fuori, o comunque stava venendo fuori. Insomma, c'è anche da andare a prendere in esame la preparazione atletica. Nello specifico, tu sei allenatore, quindi la conosci. Che cosa bisogna fare?
Ma guarda, Luca, E io mi occupo di una preparazione ben diversa rispetto al calcio 11. Su questo argomento non sono proprio preparato, però sicuramente bisogna usare la cautela, cioè non bisogna sforzare troppo, pretendere troppo dal giocatore, perché è ovvio che se pretendi troppo i primi giorni è normale che rischi di fare male, perché il muscolo deve riabituarsi a essere in movimento, perché allenarti a casa da solo non è la stessa cosa che allenarti in gruppo con l'allenatore. Perché tu da
Certo.
solo conosci i tuoi limiti e in gruppo non li conosci, perché l'allenatore magari pretende un po' troppo di più. Quindi, secondo me, in gruppo la preparazione è diversa di singola.
È vero, è un discorso che facevo anche io qualche giorno fa, tra le altre cose, che puoi essere professionale quanto vuoi, però inevitabilmente a livello individuale manca quel qualcosa, anche a livello inconscio, no, mister? 340 54 25 324, numero per poter interagire con noi. E caro mister Cigno, caro Vincenzo, c'è Gianluca che è in disaccordo con te sulla difesa. Dice che con De Ligt e Demiral la Juventus è a posto per i prossimi 10 anni. Sei d'accordo?
Il problema però è se si rompono uno di due.
Augurandoci che Demiral rientri al più presto, perché dovrebbe rientrare per metà luglio, che è reduce da quell'infortunio al crociato. Quindi tu hai dei
Demiral
dubbi sulla tenuta
è forte,
fisica?
si sa, che dell'Inter è forte, si sa. Il problema è che devi avere anche un cambio all'altezza di questi due. Perché tu ora togli Bonucci, metti De Ligt uguale, togli Chiellini, metti Demiral uguale, cioè il cambio ce l'hai. Però una volta che giustamente Bonucci e Chiellini vanno in pensione, a posto di The Light, quando è stanco in Coppa Italia, ti metti.
No, mi piace un sacco The Ligt, mi piace, però comunque no, nel senso, nel merito condivido, nel senso che è vero, avere dei ricambi è molto importante, però io penso che comunque un giocatore come De Ligt, davvero, cioè, per quanto abbia avuto un rendimento altalenante all'inizio, io ti dirò, mister, ci metto anche la firma, dal 20 giugno in
Delitto è fortissimo.
poi, dal 22, io credo che sarà determinante, perché è un giocatore che mi stava dando segnali molto importanti in ottica ripresa. Vediamo anche di vedere in diretta Facebook, mister, se c'è qualche commento. Per esempio, su Icardi nessuno è d'accordo con noi. Io comunque parlavo delle caratteristiche del giocatore. C'è chi preferisce Haaland. Tu te ne intendi di giovani, mister. Haaland è un classe 2000. È pronto per la Juventus, nonostante questo rendimento molto importante che sta avendo. Però, con tutto il rispetto per il Borussia Dortmund, forse un conto è giocare lì e un conto alla Juventus, no?
Ma secondo me, a parte questo, però secondo me è anche un fattore di diversità del campionato. Il campionato tedesco non è come quello italiano, come neanche la Liga.
Sono d'accordo con te su questo.
Il campionato italiano, secondo me, è uno dei più difficili, perché è difficile adattarsi. De Ligt, che viene dall'Olanda, non ha fatto subito rapporto con la Serie A, ha dovuto ambientarsi.
Certo. Sì,
E
non è
quindi è
sicuramente
normale che
semplice.
Haaland, alla fine, secondo me, il livello in Germania è un po' più basso rispetto a quello italiano.
Sì, condivido perfettamente, perché poi anche il valore dei campionati è diverso. Io, per esempio, quando è ripresa la Bundes, è stato sempre un grande tema, no? La Bundes, la Serie A sono diverse. Io invece penso che la Serie A per preparazione tattica sia molto complicata. Mister, ti faccio ancora l'ultima, sulla Champions. Dal tuo punto di vista, che competizione sarà? Cambierà? Vedremo delle sorprese. Che cosa ti aspetti?
Ma guarda, non mi stupirei se facesse bene l'Atalanta.
Ah!
L'Atalanta fino adesso era una delle sfavorite. Non dico che vincerà la Champions, però penso che una delle squadre che potrebbe essere la sorpresa. Riguardo al Lione che verrà qua a Torino, beh, io sono fiducioso. Come ha detto CR7, loro verranno qua a perdere.
Dai, staremo a vedere, staremo a vedere. Ringrazio Mister Cigno, Vincenzo Incardona dell'STS, Spazio Talent Soccer, società
Grazie
piemontese. Ringraziamo Mister Cigno da un mister all'altro, perché adesso diamo il benvenuto su Radio Bianconera a Robert Jarni, ex giocatore della Juventus nella stagione 1994-1995. Buon pomeriggio, Robert.
buon pomeriggio anche a voi.
Mister, è davvero un onore averti qui, perché comunque tu hai vissuto un contesto rosa molto importante. Partiamo subito dal momento ricordi. Che cosa ti porti dietro da quella stagione e soprattutto da quel collettivo fortissimo di cui tu facevi parte?
È stato un anno indimenticabile perché siamo partiti male prime 2 giornate, però poi dopo mister ha detto: adesso lo facciamo così come lo voglio io. e se perdiamo la partita la colpa è solamente mia. E allora da questa giornata mi sembra che abbiamo giocato a casa contro il Milano la terza giornata e abbiamo vinto, mi sembra, e poi dopo è andato, lo sappiamo tutti bene, che alla fine abbiamo vinto il campionato e poi anche alla Coppa.
Esatto, il 23esimo scudetto e poi appunto quella Coppa, fu un'impresa davvero fantastica. Ma tu, Robert, cioè, eri in campo quando Del Piero fece quel gol straordinario contro la Fiorentina, cioè un gol forse probabilmente uno dei più belli, se non il più bello nella storia della Juventus. Io ti voglio chiedere, insomma, proprio di primo acchito, tu che eri lì, insomma, qual è stata la tua prima reazione?
Ma va bene, devo dire che lì davvero quest'anno nella Juventus ci sono stati tantissimi campioni, lo sappiamo molto bene tutti quanti, poi Del Piero entrava, lui aveva, mi sembrava, su 19-20 anni lì, poi insieme con un altro ragazzo che è stato poi dopo molto bravo, era Tacchinardi,
sì.
E poi il resto sono tutti campioni fuori classe e davvero... Abbiamo giudito lì allenarsi e poi giocare le partite soprattutto.
Eh sì, è stato un anno davvero molto importante. Tu mister, tu appunto, adesso ti chiamo mister perché tu Robert sei diventato allenatore nel frattempo. Quanto
sì.
C'è di Marcello Lippi in te? Cioè, cosa hai cercato di rubare adesso da allenatore al Marcello Lippi che tu appunto hai avuto in carriera quella stagione?
Ma anche quando sono andato prima a Bari ho avuto mister Bogne che con ogni allenatore dopo che ho finito l'allenamento andavo a casa, mi mettevo a letto un po' a riposare e poi ricordando come si comporta mister con ogni giocatore, che discorso fa e tutto questo mi piaceva tantissimo perché già da giovane mi piaceva fare allenatore.
In chi
e
si rivede? Vai.
Sì.
No, ti
e
faccio continuare.
Poi mister Lippi, ci sono due allenatori da cui ha preso tantissimo, mister Lippi e poi Luis Aragonese di Spagna.
Eh sì, un allenatore molto importante che poi ha vinto in maniera imperiosa con la Spagna, un ciclo davvero d'oro. Robert, io ti voglio chiedere in chi ti rivedi? Perché, insomma, tu eri un giocatore molto propenso al sacrificio. Io non ero ancora nato nel 94, nel 95, sono 97, però qualche tuo filmato l'ho visto. Eri un giocatore che si sacrificava molto. Ti voglio chiedere della Juventus attuale in chi ti rivedi? Qual è un giocatore che assomiglia a Robert Jarni?
Allora, devo dire che è molto difficile perché ci sono gli altri tempi. In tempi i giocatori erano, questo che ho visto io finora, molto più responsabili. Adesso ci sono dei ragazzi che non so come espressarmi perché credo che non capiscono che hanno una opportunità per vivere bene, per guadagnare bene e poi sei sempre fuori, sei all'aria aperta, fai il lavoro questo che ti piace e ti pagano per questo. Però credo che loro non sono coscienti e non sanno che non sono coscienti e non capiscono che possibilità hanno per fare una vita normale e buona.
No, è vero, è molto importante questo richiamo ai valori, Robert, perché non bisogna mai tralasciarlo. Spesso parliamo di cifre, di soldi, di trattative, però alla fine poi l'essenza è quella che hai detto tu, è molto importante. Robert Jarni su Radio Bianconera, l'unica che conta, al quale voglio chiedere, secondo te, di che cosa ha bisogno la Juventus attuale? Perché adesso riprende il campionato, sono tutte lì appaiate, Juventus, Lazio, poi poco dietro c'è l'Inter. Secondo te, di quali giocatori c'ha bisogno la Juventus per potersi consolidare in pianta stabile in questa corsa?
Ma credo che non dobbiamo parlare di quali giocatori devono prendere, credo che è molto più importante perché abbiamo visto dopo questo maledetto coronavirus che c'è, che era, e bisogna vedere e preparare i giocatori molto bene. Come ho visto si giocherà ogni 3 giorni, allora credo che non è sufficiente 20-25 giorni per preparare i giocatori. Credo che avrà, spero che non avrà tantissimi infortuni, però credo che è inevitabile.
Sì, 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 sono d'accordo con te anche per quanto riguarda il valore importante della rosa della Juventus. Tu, Robert, ce l'hai qualche rimpianto? Cioè, insomma, hai fatto un'annata importante alla Juventus, ma qualche rimpianto, magari speravi di rimanere un po' di più, insomma, qualche cosa che avresti voluto fosse andato diversamente?
Un rimpianto c'è, che abbiamo perso la Coppa d'Europa contro il Parma a Milano.
Sì, 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 sì. Penso che appunto sia una ferita ancora per... Secondo te che cos'è mancato quella partita lì? Perché io poi l'ho rivista dopo.
Davvero questa partita abbiamo giocato molto bene, credo che abbiamo avuto più occasioni, però lo sappiamo molto bene che, come nella vita così nello sport, anche se non c'hai un po' di fortuna...
Insomma, che cos'è successo? Che cos'è proprio... Cioè,
ma non
è
successo niente, il mister ha preparato molto bene la partita, noi siamo usciti fuori molto molto caricati, abbiamo disputato una gara molto molto buona, però non abbiamo avuto la fortuna, questa fortuna, un pizzico di fortuna che ci vuole sempre.
Pizzico di fortuna che ci vuole sempre, ma ci vuole sempre, mister, un nasso nella manica quando ti serve. E io appunto saluto il mio, Simone Nasso. Buon pomeriggio, Simone. E appunto non lo sentiamo. Eccolo qua, lo sentiamo adesso, Simone Nasso. Simone, ci abbiamo in collegamento Robert Jarni. Tu eri piccolo, perché tu sei un 93, tu hai avuto la fortuna forse di vederlo giocare inconsciamente, no? Che ricordi c'hai di lui?
Esatto, inconsciamente. Purtroppo non l'ho visto, solo visto appunto dopo nelle videocassette, quando ancora c'erano le videocassette, poi appunto sui vari video. Buon pomeriggio, mister.
Buon pomeriggio anche a te.
Ecco, mister, c'è un ascoltatore che ci scrive al 340 54 25 324. Una domanda che forse va a toccare un tema di cui abbiamo parlato prima. Cosa manca alla Juventus per poter fare un piccolo salto di qualità in più? Forse intende la Champions League.
Ma non so che dirti, perché abbiamo una rosa molto molto buona, molto brava, con giocatori individuali che in ogni momento possono saltare uomo, fare un uomo di più o fare dei gol. Poi mister davvero... qualche volta mi sorprende con la formazione, però questo è il suo modo di vedere di calcio, e lui sa molto bene, perché lui ha tutti i giocatori a disposizione e li conosce molto molto più meglio che io.
E beh, ovviamente poi da mister a mister c'è stima reciproca. Simone, una domanda per Robert?
Sì, appunto ha parlato di mister, da mister a mister, di mister Sarri. Lei ha avuto la fortuna ovviamente di toccare con mano quello che è l'ambiente Juventus, quello che è il motto della Juventus, del vincere è l'unica cosa che conta. Secondo lei Maurizio Sarri è l'allenatore giusto per questa Juventus e appunto per puntare finalmente a quel traguardo europeo, a quel salto di qualità europeo?
La qualità ce l'abbiamo, lo sappiamo molto bene che per essere un grandissimo mister dipende tantissimo dai giocatori. Ognuno di noi ha un pensiero e pensamento come vuole giocare, come vorrebbe giocando dai giocatori. Però ci sono tantissime cose qui in mezzo, come abbiamo detto prima, che questo un pizzico di fortuna ti porta tantissimo, perché poi quando adesso si riprende il campionato, se cominciamo con un piede buono, allora sì che potrebbero anche chiudere questa stagione al primo posto.
Certo, Robert, te hai giocato anche con Antonio Conte e ti voglio chiedere, a distanza di anni, te l'aspettavi questa scelta professionale di andare all'Inter? E soprattutto, dal tuo punto di vista, che valore dà all'Inter Antonio Conte, inteso proprio come metodo d'allenamento e al di là della forza, dell'adrenalina, perché poi la preparazione tattica secondo me viene prima di tutto?
Va bene, Antonio Conte era un grandissimo giocatore, però non era, come direi, non era, adesso è molto più aggressivo, è molto più aggressivo come mister, ah, e però, come giocatore era molto più tranquillo, però molto 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 bravo.
E beh, poi abbiamo visto anche quello che ha fatto da allenatore alla Juventus con Simone, ovviamente, mister. Insomma, ti chiediamo un momento sicuramente difficile della tua vita, no? Quella che è stata la scomparsa, la tragica scomparsa di Andrea Fortunato. Volevamo chiederti un ricordo, appunto, di questo giocatore davvero che ci ha lasciati troppo precocemente. Inutile, appunto, che stiamo a dirlo. Una tragedia, una ferita ancora aperta.
Sì, è stato. È stato un momento molto difficile, credo che soprattutto per i suoi parenti, poi anche per la Juventus, una gran perdita.
Eh sì, e chissà appunto che carriera avrebbe fatto Andrea Fortunato, lo portiamo sempre dentro i nostri cuori. Mister, sì, noi ti ringraziamo, grazie appunto per
grazie
questo tuo preziosissimo
per
intervento. E ringraziamo mister Robert Jarni, augurandogli appunto di trovare una panchina anche in Italia, perché poi lui è anche cultore del calcio italiano. Simone! Abbiamo fatto questo excursus storico, no, con Robert, però torniamo un po' al presente, perché sono tantissimi i messaggi che arrivano al 340 54 25 324 e anche in diretta Facebook. Io, Simone, ho parlato un po' dell'attacco dicendo che forse nel giorno in cui il Paris Saint-Germain ufficializza l'acquisto di Mauro Icardi, forse, insomma, il pensiero che può venire a qualcuno è che la Juventus poteva aver bisogno di un attaccante con quelle caratteristiche, forse non nello specifico di Mauro Icardi, però di quelle caratteristiche lì.
Assolutamente, Luca, sono d'accordo con te. La Juventus ha bisogno di un altro giocatore da 20 gol a stagione. La Juventus, per dire, avrebbe bisogno del Gonzalo Higuaín dei tempi di Napoli o dei primi due anni di Juventus. In questo momento Gonzalo Higuaín non è più quello, anche per il gioco che è costretto a fare, appunto, per il fatto di avere al suo fianco Cristiano Ronaldo e Icardi, magari non proprio lui, come hai detto tu, però un giocatore con le sue caratteristiche, a parer mio, alla Juventus serve. Perché? Perché noi ricordiamoci quando tra fine ottobre e metà novembre Cristiano Ronaldo ha avuto quelle 3 settimane di appannamento, la Juventus ha fatto veramente fatica a trovare la via del gol. E invece la Juventus, appunto, ha bisogno di un altro giocatore che arrivi a 20 gol stagionali. In questo momento io penso che la Juventus virerà verso un'opzione low cost. Continuo a sostenere che, a parer mio, appunto, la Juventus proverà a prendere Milik dal Napoli perché è in scadenza di contratto, perché sta puntando i piedi e non vuole rinnovare. Ovvio, al momento le pretese di De Laurenti sono eccessive, perché la Juventus, a parer mio, non spenderebbe mai 50 milioni per un giocatore che l'anno dopo va in scadenza.
Continuate a condividere la diretta Facebook, perché leggiamo anche i commenti da lì, quindi diteci la vostra su che caratteristiche deve avere, no, un eventuale attaccante che potrebbe prendere la Juventus. E spostandoci un po' indietro, no, verso il centrocampo, io, Simone, ti chiedo, tu appartieni alla corrente di pensiero di quelli che pensano che Pjanic debba essere ceduto, oppure di quelli che lo vogliono rivalutare quantomeno come mezzala? Perché un giocatore che anche quest'anno ha fatto un ciclo di partite inizio stagione, mi viene in mente Spal, Brescia, quindi un mese di settembre molto ma molto positivo.
Assolutamente, Luca, hai citato appunto Spal, Brescia, due partite molto complicate per la Juventus, risolte appunto da due grandi giocate di Miralem Pjanic, ma poi ricordiamoci anche le verticalizzazioni di inizio stagione. Poi appunto è andato in calo anche dal punto di vista del rendimento, ha iniziato a toccare meno palloni, molti passaggi in orizzontale, Bonucci che ricomincia a lanciare dalla difesa, quindi si scavalca direttamente quello che è il reparto, il fulcro del gioco di Maurizio Sarri, che è il centrocampo. Io sono dell'idea che cedere in questo momento Pjanic, soprattutto se dovesse restare Maurizio Sarri, sarebbe un errore. Perché abbiamo visto, cioè, per Sarri Pjanic era veramente il fulcro del centrocampo, lo aveva detto fin dalla prima conferenza di presentazione, mister 150 palloni a partita. Rivalutarlo magari non più come regista, appunto, ma come dicevi tu, anche magari da mezzala. Ma io farei molta attenzione a cedere Pjanic così, senza pensarci troppo, anche perché veramente un giusto mix tra esperienza, qualità, tecnica, non è facile trovare giocatori di quel di quel livello e con quell'esperienza ora come ora.
Hai parlato bene dell'esperienza, cioè l'hai messo in evidenza, perché è un giocatore che intanto la finale di Champions, una, quella di Cardiff, se l'è fatta, ha già vinto con la maglia della Juventus. Io sono dell'idea che è un giocatore che insomma ha ancora qualcosa da dire, ancora qualcosa da dire. Io faccio sempre, Simone, la differenza, e la metto in evidenza, tra il Pjanic proprio di Cardiff, quello che si nascondeva dietro Casemiro, che quasi ci aveva paura di prendere il pallone, a quello visto questa stagione, per esempio con la Spal, nella partita d'andata, quando la Juventus era molto chiusa. Cioè, faccio sempre la differenza, gli avversari ovviamente hanno tutta quanta un'altra qualità, però insomma un Pjanic che ha sviluppato caratteristiche diverse, con Sarri, come mettevi in evidenza tu. Fateci sapere la vostra al 340 54 25 324 e c'è Salvo Bianconero che salutiamo, che pensa proprio che prima che l'attacco bisogna mettere a posto il centrocampo. Che cosa, Simone, non va del centrocampo della Juventus?
Ma la Juventus, a parer mio, dovrà ringiovanire il centrocampo. Ok, appunto, come diciamo, ci deve essere un giusto mix tra esperienza e giovani. Quest'anno il centrocampo è stato deficitario soprattutto nei nuovi acquisti, perché abbiamo visto un Adrien Rabiot che non è mai veramente decollato. Ramsey, che a parer mio è un grandissimo giocatore, ma ha avuto molti, molti problemi fisici. L'avevamo visto in crescita nel finale di stagione, prima appunto della pausa causata dal Covid-19. Matuidi, poi siamo lì con le solite critiche su Matuidi, giocatore forse poco adatto per il gioco di Maurizio Sarri dal punto di vista tecnico. Khedira, che ha dichiarato solo l'altro ieri di voler restare in bianconero, però anche lui molti problemi dal punto di vista fisico. A parer mio bisognerà investire a centrocampo. Non dimentichiamoci mai, perché questo se lo dimenticano sempre tutti, anche a causa di quello che è stata questa pandemia, che la Juventus ha già acquistato comunque Kulusevski per 44 milioni di euro.
Ecco, è un investimento
comunque importante.
E sono d'accordo con te su Kulusevski, che già appunto è stato mugugnato, no, da una certa parte d'opinione, sicuramente legittima. Sono le 16:20 su Radio Bianconera.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Domenica Sport.
16:24, Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport, Luca Cavallero al timone con Simone Nasso in collegamento. Di qualche chilometro, no? Siamo distanti, Simo. Qualche chilometro, dai, una manciata di chilometri. C'è già un ascoltatore, Massimiliano da Liverpool, che ci scrive al 340 54 25 324. Ci scrive, secondo me, un pensiero rispettabile, cioè un pensiero legittimamente sostenibile, che andiamo a leggere. La Juve nel periodo no di Cristiano Ronaldo, a cui hai fatto riferimento tu prima, ha avuto problemi perché il portoghese giocava nonostante tutto, e uno tra Dybala e Higuain andavano sempre in panchina. Pensi che comunque quel periodo lì abbia destabilizzato i due giocatori? Cioè, mi spiego meglio, il fatto che Cristiano Ronaldo godesse di un gettone molto importante ha dato qualche motivazione in più eventualmente a Cristiano Ronaldo, a Higuain, a Dybala, oppure li ha un po' sviliti dal tuo punto di vista?
Ma io penso che Dybala e Higuain siano consci del fatto che Cristiano Ronaldo sia un fuoriclasse, che nessun allenatore al mondo si priverebbe mai di Cristiano Ronaldo, perché sappiamo benissimo che un Cristiano Ronaldo anche al 50% può tirarti fuori la giocata che ti risolve la partita da un momento all'altro. Poi c'era stato appunto il caso della sostituzione di Cristiano Ronaldo contro il Milan, se non ricordo male, al minuto 55, che aveva fatto infuriare lo stesso Cristiano Ronaldo. Quindi poi in realtà Sarri ad un certo punto ha iniziato a trattarlo come un giocatore già più normale. Però è ovvio che i due giocatori, appunto, sia Dybala che Higuain, sono consapevoli che Cristiano Ronaldo o è infortunato o Cristiano Ronaldo gioca.
Non è mai banale, Simone Nasso, il Nasso nella manica. Continuate comunque a condividere lo streaming della diretta Facebook e scriverci al 340 54 25 324. Adesso Simone Nasso ha parlato di Cristiano Ronaldo. Io parlo di un Cristiano Ronaldo tra i dirigenti, no? Tra i dirigenti dilettanti che si approcciano al calcio con passione. Lo sapete, Radio Bianconera apre le porte anche a voi. E diamo il benvenuto in questo caso a Carlo Pesce, nuovo direttore sportivo dell'Alpignano, società dilettantistica piemontese. Buon pomeriggio, Carlo. Carlo.
Buon pomeriggio a te, grande Luca.
No, ma ti abbiamo definito un po' il Cristiano Ronaldo dei dirigenti, perché sappiamo che tu ci metti l'anima, no, a fare questa passione, a praticare questa passione. E io ti voglio chiedere che cosa ti spinge, no, ad andare ancora avanti. Adesso hai cominciato una nuova avventura e proprio da professionista, di fatto, perché ti approcci con professionalità. Che cosa ti spinge ad andare avanti sempre a cercare di migliorarti sempre di più.
Ma sicuramente è il mio modo di essere così anche nella vita di tutti i giorni, nel lavoro. Cerco sempre di andare oltre, cerco sempre di migliorarmi, perché poi mi rendo conto che comunque la forza di un uomo, con la U maiuscola, è il fatto di cercare di migliorarsi e di non cedersi mai. E quindi nel calcio, ha fatto parte della mia vita ormai da 45 anni, perché
sì,
alla fine ho 65 anni, quindi calcoliamo che... E anzi, la ricerca di nuovi stimoli, come è stato quest'anno la scelta di approdare in una società che io ritengo fantastica, perché è una società che è una famiglia, e poi soprattutto con una persona con cui io ho un rapporto particolare, che è Omar Ciarrutti. Quindi sono, dirtelo proprio sinceramente, sono ringiovanito di 10 anni, quindi gli stimoli sono sempre maggiori.
Sempre maggiori, sempre maggiori, step by step. Simone Nasso, tu, caro Carlo, non lo sai, è un tuo giovane collega, possiamo dirlo, perché anche lui fa l'allenatore dilettante in una squadra di calcio a 5, cioè si approccia con la stessa passione, per cui vi lascio a voi parlare tra colleghi, di fatto.
Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Simone.
Buon pomeriggio. Io volevo chiederle, perché ovviamente si è parlato tanto in questi mesi della ripresa del calcio, si è fatto anche tanto per la ripresa del calcio, questo bisogna dirlo, però ovviamente noi che ci approcciamo, lei al calcio e io al calcio a 5, comunque in una serie minore rispetto a quelle di cui tanto si è parlato, serie A, serie B, ecco, direttamente proprio come lo vede il futuro di queste serie, perché sappiamo che sarà veramente complicato e se ne parla poco. Siamo nascosti sotto questo punto di vista, continuiamo a lavorare tanto per la ripresa, ma è ovvio che abbiamo pochissime certezze.
Ma sicuramente ci sono dei lati oscuri e molto bui su questa cosa qua. Io oltretutto lavoro anche nel mio quotidiano, lavoro con l'unità di crisi, con i medici, quindi mi rendo conto che la situazione non è così rosea da permettere a noi dilettanti di poter fare delle previsioni future. Onestamente non sappiamo neanche come e quando si possa riprendere. Anche l'utopia dei protocolli, dove comunque si va al campo senza fare la doccia, vai con la macchina, torni con la macchina, cioè, mi sembra una roba che non c'entra molto col calcio. Io sono molto, molto scettico anche sulla ripresa, e soprattutto sulla forza che può avere anche a livello economico un movimento come quello calcistico nei dilettanti, perché posso immaginare che molti sponsor scapperanno,
sì,
sicuramente, e quindi di conseguenza, d'altronde io padrone di un'azienda con 15 famiglie che dipendono da me, l'ultimo pensiero che mi passa per la testa è quello di finanziare o sponsorizzare una squadra di calcio. E questi problemi saranno all'ordine del giorno, penso, per parecchio.
Carlo, tocchi un tema molto importante, sì. Nel frattempo stiamo dialogando per delle sorprese con Manuel Moroni in regia, perché appunto tocchi un tema molto importante, perché io con te voglio affrontare il tema legato agli stipendi dei calciatori, anzi per andare poi in una tematica un pochino più attuale, in questo periodo si parla parecchio del fatto che forse alcuni giocatori sono un po' scettici sul giocare alle 4:30 del pomeriggio, appunto adesso con il clima estivo. Cioè, io voglio chiederti qual è la tua posizione a riguardo, cioè tu appartieni alla corrente di pensiero di coloro che comunque pensano che debbano approcciarsi con professionalità, oppure pensi che comunque effettivamente per un atleta sia complicato giocare a quegli orari e a quelle temperature?
Ma sicuramente giocare a quelle temperature, a me viene in mente l'estate del 2003, quando comunque anche la sera non scendevo oltre i 35-36 gradi, è vero, è stata un'annata, però parlano di un'annata molto calda, un'estate calda. È chiaro che d'altronde, visto da un professionista, se io guardo poi la realtà, quando usciamo in mezzo alla strada e vediamo la gente che fa fatica a dar da mangiare ai propri figli a fine mese, mi sembra abbastanza così. Vorrei evitare di dire delle cose. Comunque è chiaro che un professionista può anche adattarsi a giocare a 35-36 gradi, perché poi alla fine chiaramente... È sicuramente difficile, e sicuramente ci saranno dei problemi anche fisici. Io credo che gli infortuni siano siano dietro l'angolo, sì, di giocare con certi climi, o soprattutto dopo 3 mesi di inattività, dove comunque il muscolo non è stato sollecitato. Quindi ecco, lì vedo che comunque, anche se c'è la panchina, la quinta sostituzione, tutto quello che vogliamo, però comunque è sicuramente un rischio a livello fisico. Sul lato economico, obiettivamente, lasciatemelo dire, cioè, sono professionisti, ragazzi, cioè.
Sì, capiamo perfettamente il discorso che divide un po' il paese, però comunque è bello dar voce a personalità come te che di calcio se ne intendono. Simone, una curiosità per il direttore?
No, guardi direttore, più che una curiosità appunto volevo dirle che sono d'accordo con quanto detto da lei, secondo me ha fatto un'analisi completa, perché io non sono un amante della facile retorica, però in questo caso ricordiamoci sempre che siamo in una situazione di emergenza per tutti e che le situazioni, esatto, di emergenza richiedono, esatto, appunto delle soluzioni che siano straordinarie. Mi è capitato di parlare proprio l'altro ieri con un operaio, quindi stiamo parlando veramente di stipendi totalmente diversi, che lavora in una catena di montaggio, che mi ha detto appunto che a causa del problema Covid, dell'emergenza Covid, c'è il rischio che quest'anno debbano lavorare senza aria condizionata. Di conseguenza, ricordiamoci sempre appunto che è un po' diversa, sono un po' diversi gli stipendi, è un po' diversa la situazione, tutti stiamo lavorando in una situazione straordinaria, in una situazione diversa dal solito, e quindi io sono d'accordo con lei appunto quando dice che i giocatori, essendo dei professionisti con quegli stipendi, si possono e si devono adattare, anche perché... e lei forse lo sa anche meglio di me, se lei dovesse chiedere ad alcuni suoi giocatori di tornare in campo, secondo me tornerebbero in campo anche alle 13 del pomeriggio.
Ed ecco, sì, direttore, proprio parlando dei giocatori, no? Sulla base di che cosa si scelgono i giocatori in questo periodo? Perché noi parliamo di mercato, ci abbiamo tutti i dubbi a riguardo, però sulla base di quali principi scegliamo i giocatori, no? Sulla base di che cosa? Di quanto visto fino a febbraio, sulla fiducia, compri una scatola chiusa? Insomma, tu il mercato lo fai a livello dilettantistico, quindi ci puoi dare qualche linea guida? Guida al mercato.
Ma a livello dilettantistico sicuramente la scelta dei giocatori, io ho sempre preferito l'uomo al giocatore, nel senso, prima ho sempre scelto l'uomo e di conseguenza poi il giocatore. Poi è chiaro che stiamo parlando di due mondi completamente diversi, cioè i professionisti penso che si affideranno quelle che sono le indicazioni avute fino a febbraio, perché comunque altre. Poi è chiaro che in questo momento qui ci sono, io penso che si vada a cominciare un mini torneo e continuo a dire che per me questo non è calcio, perché il calcio senza pubblico non è calcio. Ho potuto guardare un po' di campionato tedesco, però sinceramente non lo so, cioè non, la passione per lo sport, questo sport in particolare, è grande, però sicuramente il calcio è diverso. Il calcio è fatto da pubblico, è fatto da tifo, è fatto da fare un mini torneo a porte chiuse a 40 gradi. E non so, non vorrei che ci fosse poi la situazione dove le squadre tranquille, diciamo così, tra virgolette, passeggiano, le squadre che si giocano campionato e salvezza vanno ai 1000 all'ora, indipendentemente che si possa giocare ai 1000 all'ora, e quindi viene comunque, non dico falsato, comunque è un campionato alterato.
Sì, diverso, sia. Diverso, con forse qualche squadra diverso, che penserebbe già al domani, cioè ho capito,
esatto,
perfettamente quello che intendi.
Posso immaginare un Cagliari che a metà classifica interessi può avere, sì, va bene, però è chiaro che giochi contro l'Atalanta va ai 6.000 all'ora, tu vai ai 1.500. Quindi secondo me può esserci anche una, non so, può essere anche un campionato non falsato, perché non parliamo di falsato perché non sono sicuramente di quell'idea lì, però comunque è un campionato diverso, anche perché
certo,
giocare
certo
a luglio, cioè secondo me è una cosa che, e poi bisogna vedere anche il futuro, perché se giochi a luglio poi quando la prepari la stagione dopo?
No, è vero, è vero, sono tutte incognite, sono tutti i temi che
tutti
ci poniamo.
Tutte incognite, calcoliamo che noi siamo come fossimo usciti da un conflitto mondiale. Io che ho avuto occasione di parlare, lavorando anche per Gabetto, di come era uscita l'Italia dal 49, dal 46, mi sembra veramente che era proprio un altro mondo, perché comunque i giocatori andavano, cioè Valentino Mazzola andava al Philadelphia in tram.
Sì, era quindi, tutto un altro mondo,
tutto un altro mondo, e forse erano anche più adatti a determinati sacrifici, avendo passato comunque un momento terribile come una guerra mondiale. Adesso dobbiamo pensare che non è una guerra mondiale, comunque è una situazione talmente straordinaria che non si può etichettare con niente del passato, niente. È tutto nuovo, saremo tutti nuovi e tutti diversi saremo, perché comunque la vita ci metterà di fronte a delle situazioni completamente diverse. Io non pensavo a 65 anni di vivere una cosa, un momento del genere. Pensavo, beh, i nostri genitori hanno fatto la guerra e noi andiamo, faremo altre cose, ma sicuramente invece questa è una cosa che lascia tanti, tanti, tanti punti interrogativi, tanti.
E staremo a vedere Carlo Pesce. Ti ringraziamo, direttore sportivo dell'Alpignano, società dilettantistica piemontese. Grazie Carlo.
Io ringrazio voi di tutto e buon tutto. E buon calcio.
Buon calcio, sperando appunto che riprenda al più presto in tutte le sue sfaccettature. Simone, telegrafico, c'è Davide Giacalone che ci scrive nella diretta Facebook che dovete continuare a condividere, mi raccomando. Lo sbaglio più grande è avere ceduto Emre Can, te lo faccio dire in un minuto.
Emre Can, purtroppo secondo me ci sono delle cose che non sappiamo. Ogni allenatore ha dei rapporti con giocatori, ci sono giocatori con quei rapporti migliori, altri con quei rapporti peggiori, non solo dal punto di vista del campo ma anche dal punto di vista caratteriale. Io continuo a dire che secondo me tra Emre Can e Sarri non è mai scattata la scintilla, non è mai scoppiato l'amore, e quindi a gennaio giustamente hanno deciso di separarsi.
Eh beh, insomma, è stata una separazione. Poi Emre Can adesso pare rinvigorito al Borussia Dortmund. Vedremo sul lungo termine, perché i giocatori vanno valutati sulla doppia stagione, non solo sulla singola. Il caso di Emre Can è emblematico. Sulla base di questo, sono le 16.39 su Radio Bianconera, l'unica che conta.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
Che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Domenica Sport.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport, sono le 16.41. Ci abbiamo il collegamento Skype con Simone Nasso, che non se ne va mai. Il Nasso nella manica resta, e resta perché deve rispondere di una cosa che ha detto. Perché come sai, i nostri ascoltatori al 340 54 25 324, ma anche in diretta Facebook, e colgo l'occasione per dirvi di condividere, continuamente condividere, così almeno interagiamo tutti insieme anche lì. Ci dice Gianluca che le squadre tranquille, forse è un po' più quello che diceva Carlo prima, però comunque un pensiero che abbiamo un po' condiviso anche noi. Le squadre tranquille passeggiano nelle ultime partite anche nella normalità, siamo onesti. Insomma, tu che cosa ne pensi, Simone? Cioè, io alla malafede non voglio credere, però insomma, se mi metto nei panni di una squadra che la prossima stagione può allestire, diciamo, obiettivi, situazioni per cose importanti, forse, ecco, insomma, tema libero.
Beh, ma certo Luca, ma le motivazioni fanno la differenza. Consciamente o inconsciamente è ovvio che determinate squadre magari si troveranno a giocare a luglio alcune partite con 35-40 gradi, non hanno nulla da giocarsi, magari i giocatori appunto essendo lì nelle zone tranquille della classifica se possono magari, ma magari anche veramente come ho sottolineato inconsciamente, non danno il 100% magari rispetto a una Juventus, una Lazio o l'Atalanta che invece si stanno giocando traguardi importanti. Questo penso sia normale, ma come ho detto potrebbe anche essere veramente un meccanismo inconscio il fatto di dare di meno, perché magari con 35 gradi non ti stai più giocando nulla, dall'altra parte è una squadra che si gioca tutto. Ma assolutamente non parlerei di malafede, ma parlerei semplicemente di motivazioni, di quello che è l'aspetto psicologico che nel calcio fa sempre la differenza.
Sono d'accordo con te sull'aspetto psicologico e motivazionale, no? Tra le altre cose, appunto, c'è Massimiliano da Liverpool. Continuate così, continuate a interagire, perché è bello avere un filo diretto con voi, che ci scrive al 340 54 25 324. Ma se il tecnico era appena arrivato, penso si riferisse a Sarri, vorrei tanto capire quali problemi potesse avere con Emre Can. Diciamo che non gli stava simpatico e basta. Tu credi a questo, Simo? Secondo me ci sono delle altre motivazioni sotto.
Ah no, ci sono anche delle motivazioni ovviamente di ordine tecnico-tattico, senza dubbio. Poi la frattura, secondo me, è arrivata quando Emre Can è stato lasciato fuori dalla lista Champions. Da lì Emre Can, a ogni pausa delle nazionali, ha rilasciato una dichiarazione, tra virgolette, contro Sarri, o meglio appunto ha espresso quelle che erano le sue perplessità sulle decisioni di Maurizio Sarri in merito alla Champions. Emre Can voleva giocare la Champions con la Juventus e da lì secondo me si è creata la rottura, che dopo appunto quell'esclusione, oltre che caratteriale, è stata anche appunto di campo.
Sì, no, effettivamente è vero. Poi, ma, insomma, dai, se giochi alla Juventus, non voglio tornare su argomenti passati, però sono un po' in controtendenza con l'ambiente o comunque con una certa tradizione rilasciare certi tipi di dichiarazioni, possiamo dirlo, è anomalo. E parlando di centrocampisti, c'è un Adrien Rabiot che a quanto pare, in vista della ripresa, dopo essere stato tanto chiacchierato in prossimità del suo rientro, insomma, almeno a vedere dai social, pare un Adrien Rabiot motivato, no? A riprendersi in mano quella Juventus che forse non si è riuscito a, anzi non si è riuscito letteralmente a prendere fino in fondo. Tu che cosa ne pensi? Che finale di stagione ti aspetti da lui?
Ma io fossi Rabiot ovviamente sarei motivato a far vedere appunto in questi ultimi 3 mesi che la Juventus non ha sbagliato un investimento importante dal punto di vista dell'ingaggio. Ricordiamoci che Rabiot prende 7 milioni di euro, che la Juventus segue Rabiot e Paratici segue Rabiot da moltissimi anni, c'è stata anche la concorrenza del Barcellona, comunque è un giocatore che la Juventus ha seguito molto e sul quale ha puntato molto anche a centrocampo. Gli unici 2 acquisti di quest'anno appunto sono stati Rabiot e Ramsey. E io mi auguro ovviamente che possa far vedere il Rabiot dei tempi del PSG, ovviamente escluso l'ultima stagione dove ha avuto problemi di natura contrattuale.
Simone, a proposito di R, no, passiamo da un altro giocatore che comincia per R, ha vestito la casacca bianconera dal 2012 al 2015 e niente meno che Rubinho, ex portiere della Juventus. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, tutto bene?
Buon pomeriggio e benvenuto a Radio Bianconera. Tra le altre cose, noi diciamo buon pomeriggio, però da te in Brasile sono le 11 del mattino, quindi dovrei dirti buongiorno.
Sì, Qui siamo in tarda mattinata.
Guarda, io partirei subito parlando un po' della situazione in Brasile, non è semplice. Volevo un po' chiederti che clima si respira, perché comunque qua in Italia arrivano informazioni, diciamo, molto preoccupanti in relazione al numero dei contagi. Sappiamo che non state trascorrendo una situazione semplice.
Siamo in una situazione un po' come vi siete trovati all'inizio dell'anno, no? Come numeri di contagi salendo ogni giorno, le persone morendo ogni giorno di più, e siamo nel caos, per essere onesto e sincero, perché abbiamo, in mezzo a tutta la crisi della salute, abbiamo la crisi politica che aggrava ancora di più tutti i problemi, no? Allora è molto complicato. Ci sono delle grandi città dove il caos è installato, no? Nel senso San Paolo, Rio, le città più grandi, tutte le cose sono chiuse, sono come in Italia un po' di tempo fa, e il presidente che forza a chiedendo ad aprire tutti i negozi, ad tornare alla vita in normalità. Solo che è impossibile, no? Perché la salute viene in prima cosa, prima possibile, e siamo in mezzo ai casini.
Comunque noi sai, cogliamo anche l'occasione per abbracciare, no, tutti quanti i tifosi della Juventus e tutto quanto il popolo brasiliano, i tifosi della Juventus in Brasile e tutti quanti i brasiliani. Senti, provando a parlare di calcio, non è una situazione semplice, ce ne rendiamo conto. Tu sei stato alla Juventus, lo dicevamo prima, dal 2012 al 2015, hai giocato alle spalle di Gianluigi Buffon, e io ti voglio chiedere, ti aspettavi appunto che continuasse anche dopo i 40 anni?
Guarda, da Gigioni ho imparato a aspettare tutto, perché Gigio è un grandissimo professionista, è un esempio, e finché lui aveva la grinta, no, la voglia di giocare, anche se avesse 45 anni, lui andrebbe a giocare, no? E quando lui ha lasciato la Juve per andare a Parigi e ha fatto grandissime partite lì, io ero stracontento, molto felice, perché lui alla fine era andato da un'altra parte e continuato a essere Buffon giocando sempre in altissimo livello, no? E dopo quando è tornato alla Juve, io ho detto no, ma guarda, torno a casa e continuerà finché lui è felice, contento di fare una cosa che piace, lui continuerà lì a aiutare, a stare dentro dello spogliatoio, a essere importante tanto dentro quanto fuori di campo.
Simo, c'è una domanda per Rubinho?
Buon pomeriggio Rubinho. Le chiedo, lei ha anche avuto modo di lavorare molti anni con Giorgio Chiellini, grande difensore, ma che ultimamente è andato un po' all'attacco. Non so se ha avuto modo di seguire le recenti vicende legate alla sua autobiografia. Ecco, noi siamo sempre stati abituati a vedere un Chiellini molto pacato, diplomatico, ma nel concreto è così come l'abbiamo visto nella sua autobiografia, uno che in realtà va all'attacco, uno molto più duro di quanto sembri? O cioè, cosa ne pensa di questa sua autobiografia che ha veramente scatenato molte polemiche?
Guarda, io purtroppo qui in Brasile non è arrivata ancora la fotografia di Giorgio. Io da quello che penso di Giorgio, io ho un'ammirazione per Giorgio molto grande, perché secondo me è una persona molto corretta come persona, no? Parlerò di persone come il giocatore, no? Come persona lui è molto corretto, molto umile e molto onesto. Lui è una persona, secondo me, che io vorrei avere a mio fianco tutta la vita, perché è uno leale, è uno rispettoso, è una persona che ci dà tanto e che dà tanto, no? Se tu riesci ad avere il rispetto di Giorgio Chiellini, secondo me è una grandissima cosa, no? Perché è un uomo con la U maiuscola, no? Come giocatore abbiamo visto tutta la sua carriera, no? E secondo me le sue osservazioni lì nella sua autobiografia, alcune che sono venute fuori, come di Balotelli, di Felipe Melo, che sono venute fuori qui in Brasile, sai, ognuno ha una sua propria prospettiva di ogni situazione, no? Alle volte lui ha avuto una percezione di una situazione, magari Felipe Melo ha avuto un'altra, Balotelli ha avuto un'altra, e niente. Sai, certo. Nessuno ha l'obbligo di concordare con tutti, con tutto, no? E secondo me è normale che un'autobiografia sia anche un po' polemica, no? Che sia anche un po' fuori delle righe, no? Perché alla fine si parla di una vita di un atleta, di un uomo, di una persona di un calibro molto, molto importante dentro dell'Italia.
Certamente, certamente. E sempre parlando della tua esperienza alla Juventus, hai vinto praticamente tutto, ti è mancata solo la Champions che hai sfiorato a Berlino nel 2015. E vorrei chiederti in generale, insomma, com'erano gli spogliatoi, no? Cioè quegli spogliatoi lì, perché era una Juventus, tu hai vissuto proprio il passaggio da Conte ad Allegri, cioè un cambiamento di Juventus, sono cambiati dei giocatori, sono arrivati forse giocatori più internazionali nel tempo, come Tevez, come Llorente, cioè hai vissuto proprio quella fase lì. Volevo chiederti, insomma, se c'è qualche aneddoto che si può raccontare, che ci puoi raccontare, insomma, che fa capire che facessi parte di spogliatoi importantissimi.
Ah, guarda, sicuramente la partenza di Mister Conte e l'arrivo di Allegri ci sono cambiati tanti pezzi, no, dentro del spogliatoio, no? Come hai detto te, sono venuti giocatori importanti, importantissimi, l'arrivo di Evra, l'arrivo di Khedira, l'arrivo di tanti altri giocatori importantissimi a livello europeo. E io ti dico, dai 4 anni che sono stato alla Juve, io ho vissuto veramente un ambiente molto molto sereno, anche se alle volte potessimo trovare in qualche difficoltà. Mi ricordo, c'è stato un anno con Allegri che abbiamo partito molto male,
sì.
Siamo partiti malissimi e avevamo addosso una pressione molto grande da poter uscire di quel momento lì. E ti dico, questi grandi giocatori che sono venuti alla Juve, dico Evra, dico Khedira, sono stati molto importanti per la tranquillità dentro dello spogliatoio, nei momenti difficili. Questi sono stati giocatori insieme a Pirlo, insieme a Barzagli, insieme a Gigi, proprio Chiellini, che ci hanno portato a ritornare nel modo giusto nel campionato, e abbiamo fatto dei passi da gigante finché abbiamo raggiunto l'obiettivo che era il campionato, no? Allora, un aneddoto, mamma mia, ci sono stati tanti.
Dai, raccontacene uno.
No, alla fine eravamo un bel gruppo, no? Mamma mia, ci sono stati tanti. Guarda, ci sono stati dei momenti di allenamento, proprio di battute così, all'improvviso, battute che nessuno si aspettava, che ci facevamo cadere da ridere, no? Cioè, Pérez era uno che era molto serio, si allenava come un matto e tutto, alle volte ci lasciava delle battute che nessuno ci credeva. Cazzo, Pérez si è lasciato una battuta che nessuno poteva immaginare che poteva fare, anche Andrea una volta, ancora c'era Seba, c'era Giovinco.
Ah, sì.
Un momento degli allenamenti delle punizioni, Seba fa Andrea, io tiro 10 palloni e questi 10 palloni faccio 5 gol, no? E Andrea ha iniziato a ridere, no?
Certo.
E allora Andrea fa: va bene Seba, io tiro dopo 10 e uno becco la traversa. E tutto va bene, no? E Seba fa: va bene, gli altri 9, e Andrea fa: gli altri 9 faccio gol.
E dopo così è stato.
hanno fatto i 20 tiri di punizione, alla fine l'ultima palla di Andrea ha beccato la traversa e lui aveva fatto i 9 gol.
Ah, però!
Una cosa pazzesca.
No, pazzesco a raccontarlo, davvero.
Sì, Seba aveva fatto solo 3 gol, alla fine ha fatto solo 3 gol. Immagina dopo nel dente del spogliatoio quanto non abbiamo preso in giro Seba, no?
Poverino, povero Giovinco, povero Giovinco, sicuramente un giocatore che ricordiamo sì. Con affetto. Ti faccio ancora quest'ultima domanda, ringraziandoti ovviamente per lo spazio che ci hai dedicato. Che cosa ti aspetti dalla ripresa della Serie A? Secondo te, appunto, che equilibri ci saranno? La Juventus, la Lazio, l'Inter, c'è un campionato molto aperto questo.
Sì, questo secondo me è uno dei campionati più belli degli ultimi anni, no? Sono tutti lì, uno dietro l'altro. Ogni giornata è una giornata importante, no? Non si può perdere punti e, sai,
certo.
Dopo questa paralizzazione, tanto tempo senza allenare, tanto tempo senza fare una partita, penso che quando si riprenderà il campionato sarà ancora molto, molto più emozionante che stava prima.
E staremo a vedere perché appunto sarà molto importante vedere come riprenderà il campionato. Purtroppo Rubinho, il tempo è denaro, io ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio tantissimo per la disponibilità, purtroppo il tempo è galeotto e quindi dobbiamo chiudere il collegamento, ma ti ringrazio, ti ritroveremo su Radio Bianconera, un abbraccio a te e a tutto il popolo brasiliano, grazie appunto per questo collegamento.
Grazie a voi.
E io ti ringrazio, ringrazio Rubinho, ringrazio anche Simone Nasso, ringrazio tutti voi di Radio Bianconera, l'unica che conta. Adesso linea a Roma con due in bianconero.
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.